Lezione numero 10, prima parte, corrispondente al giorno 6 aprile. Allora, ci siamo lasciati l'ultima volta parlando di estetica ed ermeneutica, di questo saggio breve ma estremamente denso, in cui Gadamer fa una sorta di bilancio all'indomani della pubblicazione di Verità e Metodo e prepara, allestisce gli scenari successivi del suo pensiero. Riassumo schematicamente il modo in cui Gadamer configura nel 1964 i rapporti tra estetica ed ermeneutica. Il rapporto tra queste due discipline va regolato sul terreno esclusivo dell'arte, della filosofia dell'arte. Dobbiamo cioè escludere il bello naturale, perché da un lato non è sufficientemente articolato, intellettualizzato, dall'altro lato è subordinato, in qualche modo condizionato dal gusto di un'epoca che è direttamente plasmato dall'arte. Dunque, il bello artistico in qualche modo dipende, è incapsulato all'interno della dimensione artistica. Se ci occupiamo dell'arte, in qualche modo ci occuperemo indirettamente anche del bello naturale. Per questo motivo possiamo farne a meno. Il secondo passo importante consiste nel definire meglio quali sono le arti che vanno considerate in rapporto, diciamo, all'istanza ermeneutica, che è quella di assumere l'arte non solo e non tanto per la sua qualità estetica, ma per quello che l'arte ha da dire, per quello che ci dice. Nell'impostazione di Gadamer, la qualità estetica, la fattura, la composizione formale e tutte le caratteristiche che fanno capo, diciamo, al piacere estetico, devono essere in qualche modo la condizione perché l'opera affermi la sua verità, cioè dica quel che ha da dire. Si tratta però di approfondire proprio il carattere linguistico dell'arte a questo punto. Quando parliamo di un contenuto che l'arte afferma, di qualcosa che ha da dire, ci riferiamo soltanto alle arti della parola, alla letteratura, o possiamo estendere questa denominazione all'insieme delle arti, alle arti performative e anche alle arti plastiche? Questo è il primo problema. Naturalmente Gadamer cerca di recuperare all'interno di questo nuovo paradigma dell'arte, che è appunto legato alla linguisticità, al carattere linguistico dell'arte, cerca di recuperare tutte le arti di cui ha già parlato in Verità e Metodo. E lo fa sulla base di una considerazione che, diciamo, da un lato separa le arti plastiche dal resto, diciamo, degli oggetti e degli strumenti che provengono dal passato. Dall'altro però è costretto immediatamente a distinguere anche l'arte della parola, la letteratura in senso stretto, dalla letteratura in senso ampio, cioè dall'insieme dei testi che sono oggetto dello studio storico e che non hanno una spiccata valenza estetica. Dicevamo che su questo punto Gadamer sembra apparentemente contraddirsi rispetto all'impostazione generale di verità e metodo. Dunque, nel momento in cui riporta nell'alveo, diciamo, della lingua dell'arte anche le cosiddette arti mute, silenti o comunque basate su canali comunicativi extraverbali, in questo stesso momento è costretto a distinguere in maniera altrettanto netta la letteratura da quelle forme di testualità che non corrispondono al tipico, specifico modo di dire e di parlare dell'arte. Qual è questo tipico modo di parlare dell'arte? L'arte non testimonia il passato, ma si rivolge al pubblico non solo diciamo contemporaneo alla produzione dell'opera, ma a tutte le generazioni successive, perché cerca la sua approvazione e cerca in qualche modo di continuare a essere attraverso, diciamo, questa sua proposta. L'arte si propone il proprio discorso, conduce il suo discorso e cerca una approvazione da parte del gusto e della sensibilità delle generazioni future. Questo vale sia per le arti plastiche o le arti performative, sia per le arti letterarie. Dunque, l'arte non parla come parlano, diciamo, i documenti storici, che invece sono semplicemente delle testimonianze. I documenti storici, in qualche misura, ci parlano, certamente, dicono tante cose, ma parlano diversamente da come parla l'arte. Dunque, all'interno dell'ermeneutica, della dimensione ermeneutica, in cui, diciamo, la categoria centrale è quella della comprensione, l'arte si propone per un modo di parlare e per una forma di comprensione che è diversa da quella delle altre discipline. A questo punto, diciamo, Gadamer precisa ulteriormente la funzione, diciamo, dell'ermeneutica riferita all'arte, smentendo in parte quello che ha affermato nel primo paragrafo, dove diceva che sostanzialmente l'arte è sempre presente, comunica sempre se stessa, in qualche modo è capace di una contemporaneità assoluta e dunque non ha bisogno di mediatori. A questo punto, invece, approfondendo il modo di parlare dell'arte, che certamente è segnato da questa istanza di contemporaneità, Gadamer però è indotto a fare un paio di precisazioni importanti, perché nel modo di dire, nel modo di parlare dell'arte, si dà sempre l'esigenza di comprendere, sto leggendo nella seconda parte di pagina 76, di comprendere sempre il senso unitario di ciò che viene detto. Cioè, quello che l'arte ha da dirci, diciamo, ha un che di impenetrabile, o meglio di inesauribile, nel senso che si rivolge certamente a ciascuno di noi, ma va anche al di là di noi stessi, metà di pagina 76. Si tratta cioè di comprendere questa ulteriorità dell'arte come qualcosa che sta al di là del suo significato letterale, e soprattutto si tratta di fare i conti col fatto che per comprendere qualcosa bisogna lasciarsi dire qualcosa, cioè la comprensione si basa sulla disponibilità all'ascolto, a comprendere. Dunque, se non c'è questa disponibilità da parte del destinatario, nemmeno la comprensione è possibile. Questo vale per ogni discorso, non solo per il discorso dell'arte, ma Gadamer qui lo ribadisce chiaramente. L'ermeneutica ha un compito specifico che le deriva non solo dall'integrazione dell'opera d'arte nelle epoche successive, ma ancora prima il compito di rendere evidente che senza disporsi in maniera aperta e disponibile, cioè senza provare una aspettativa e un interesse per quello che ci accingiamo ad ascoltare, la comprensione non è letteralmente possibile. Dunque, al di là della capacità dell'arte di rendersi contemporanea, occorre sempre da parte del ricevente, di questo pubblico di generazioni successive, una particolare disponibilità. Non si può comprendere senza voler comprendere, cioè senza lasciarsi dire qualcosa. Quart'ultima e quint'ultima riga di pagina 76. Dunque, al di là di questa capacità di penetrazione, di questa contemporaneità connaturata all'arte, che sa essere appunto contemporanea non solo dell'epoca, rispetto all'epoca in cui viene prodotta, ma per tutte le epoche successive, al di là di questo, se non c'è disponibilità, il suo messaggio in qualche modo non passa. L'altro elemento che ribadisce Gadamer è quello per l'appunto relativo all'integrazione non tanto nell'orizzonte storico dell'epoca, cioè non tanto nella rivisitazione creativa di un'opera del passato, ma il problema dell'integrazione rispetto a noi stessi. Perché? Perché l'arte, questo è il problema che abbiamo visto distintamente nella critica che Gadamer rivolge alla coscienza estetica. La coscienza estetica ignora l'unità e l'identità dell'opera, non si lascia colpire dal suo discorso, in qualche misura non si lascia mettere in crisi. Perché? Perché vive in una esperienza dissociata, frastagliata, multipla, che non viene mai a capo, diciamo, dell'unitarietà del messaggio artistico. È una sorta di assaggio permanente, continuo, una sorta di degustazione che non fa mai i conti con il cibo tanto nutriente quanto, diciamo, inconsueto e per certi aspetti anche sconvolgente che l'arte ha da fornirci. Dunque, in questa pagina, pagina 77, Gadamer ritorna su un motivo che era, diciamo, conclamato già in Verità e Metodo, lo ripropone: l'arte ci dice qualcosa quando ci mette a confronto con noi stessi. Dunque fa parte della comprensione dell'arte cioè della comprensione di quello che ha da dirci quando ci mette a confronto con noi stessi. Non si può avere una comprensione di un'opera d'arte come se fosse qualcosa di estraneo o indifferente a noi. In qualche misura l'arte, ogni arte, parla direttamente alla nostra autocomprensione. Metà di pagina 77, e proprio questo è ciò che costituisce il linguaggio dell'arte, e cioè che essa parla alla propria autocomprensione di ognuno, ed essa lo fa ogni volta in quanto è presente e attraverso la propria presenzialità. Dunque, la presenzialità è questa capacità di essere in dialogo con ciascuno di noi e di parlare al modo in cui noi stessi ci comprendiamo. Questa capacità, naturalmente, pone un compito ulteriore che ha una valenza ermeneutica, poche righe sopra, il compito di integrarsi nella totalità del proprio orientamento del mondo e della propria autocomprensione. Cioè, la nostra esperienza dell'arte deve diventare poi, in qualche modo, possesso, patrimonio, deve essere integrata nella nostra vita. Non è una esperienza isolata, non deve diventare una semplice avventura spirituale, ma consiste in una trasformazione più profonda. A questo punto, dunque, Gadamer ha, come dire, precisato ulteriormente che, diciamo così, il primato ermeneutico consistente nel prendere in considerazione, nel valorizzare soprattutto ciò che l'arte ha da dire, questo primato ermeneutico si traduce in alcune operazioni effettivamente ermeneutiche che noi siamo chiamati a fare. Ma a questo punto, nella seconda metà di pagina 77, Gadamer fornisce una specie di programma che i saggi successivi di cui ci occuperemo, a partire dalla Verità della parola, cercheranno di attuare più nello specifico. Anzitutto Gadamer ci dice qual è il termine con cui noi possiamo riassumere il senso di questo dire, di questa capacità di dire, che ha l'arte. Il termine è enunciazione, la traduzione diciamo ha qualche pecca, il termine enunciazione non è così efficace rispetto all'originale tedesco che è Aussage, ma in effetti è difficile trovare un equivalente in italiano. Troviamo questa espressione enunciazione nella seconda metà in basso, di pagina 77, circa a una dozzina di righe dal fondo.